Cine Monte intervista Rosaria Lorusso, poeta, traduttrice, saggista e attrice. Questa sera presenti uno spettacolo dal titolo Una notte alla corte arabo-andalusa, alla ricerca di elementi della cultura araba che hanno contaminato la nostra letteratura. Parlaci di questo interessantissimo lavoro e soprattutto in particolare quali sono le sue fonti.
Vabbè, hai già detto la cosa essenziale, cioè la poesia araba, per ragioni proprio storiche, ha influenzato la poesia siciliana delle origini. Il famoso notaro Jacopo D'Allentini, che qui verrà presentato con due testi, che ha risentito fortemente proprio delle sonorità, no, perché la poesia è suono prima ancora che concetto, e quindi le sonorità proprio del modo del versificare, della strofa della poesia araba, che era molto ripetitiva. Quindi diciamo che l'ambito è quello federiciano della corte, dell'imperatore che riusciva a far convivere, e lì è l'interesse ideologico della cosa, la cultura cristiana con quella araba e le varie lingue, no? Quindi una corte multilinguistica, multiculturale, come sarebbe auspicabile che oggi ci fosse, quindi un segno di pace, no? Di forte tolleranza, direi. Questa è la cosa principale. E questo per quanto riguarda l'ideologia. Naturalmente questo tipo di operazione è spettacolare, quindi non filologico. Io ho scelto in base alle buone traduzioni, perché un grande evento recente è stata la traduzione per Repubblica, hanno fatto tutta quella serie di poesie, di libri di poesia. Francesca Maria Corrao, che all'Orientale di Napoli è la docente di arabo, ha fatto tradurre a poeti di chiara fama contemporanei questi poeti arabi medievali. Quindi le traduzioni che leggo io in realtà sono poesie, perché la traduzione è sempre una riscrittura di grandi poeti come Valerio Magrelli, Patrizia Valduga, Andrea Zanzotto. Il programma poi lo puoi visionare. Mentre invece per quanto riguarda la poesia italiana delle origini, cioè qui rappresentata dal notaro, come si chiama, insomma, che io poi ho ripreso nell'edizione critica, quindi qui attenzione filologica proprio alla parola, al dettato, e nel caso di Cavalcanti, lì invece è preso dall'edizione critica, cioè non c'è di mezzo la traduzione, c'è l'influenza che dai critici è stata rilevata. Nel caso del notaro, l'ho già detto, c'è l'uso della ripetizione, per cui io e Jamal Ouassini, cioè, facciamo un'improvvisazione violino che è arabo e voce siciliana, in questo caso con accento fiorentino, e nel caso invece di Cavalcanti è importante, perché Cavalcanti, che risentiva molto dell'influsso provenzale, come del resto Dante, e i provenzali avevano risentito a loro volta dai siciliani, che avevano preso i loro moduli dagli arabi, era poi notoriamente un averroista, quindi sia per tematiche mediche che per cose aveva grandi rapporti con la cultura araba. Ecco perché. E il tema per esempio principale, quello dell'occhio che ferisce, dell'occhio come elemento di Madonna, no? All'inizio c'è, cioè, l'origine proprio della poesia cortese, è l'occhio. Questa idea dell'occhio che ferisce e risana è un'idea araba, che poi è stata ripresa da Cavalcanti, per esempio, ma è inutile che dica anche da Dante, cioè lo sguardo, l'occhio, il viso, perché viso poi vuol dire sia viso, che cioè faccia, sia sguardo. Quindi il potere dello sguardo è all'origine tematica della poesia italiana, ma non solo, europea. Perché poi la poesia italiana provenzale sicula è la poesia europea della corte federiciana, che era internazionale, diremmo oggi. Ci ho aggiunto anche delle poesie di trovatrici provenzali, quello perché, intanto perché era strano che una voce femminile facesse solamente poesie, diciamo, dove il soggetto poetante è maschile. Quindi mi faceva piacere mettere delle poetesse. In questo caso le poetesse sono le cosiddette trovatrici, le trovatrici, le trovatore sono anche dette, che recito direttamente in provenzale, anche se sono state tradotte. Niente, questo è per amore del suono, della parola, anche se ne discapita Il concetto, ma il concetto però io lo so qual è, e cioè anche lì è poesia d'amore però dal punto di vista femminile, quindi lì l'occhio non c'è, lo sguardo non c'è, c'è una sensualità maggiore, quindi si esce dal tema principale e si dà un controcanto, diciamo una voce di una controproposta femminile all'amor cortese, perché tutto questo spettacolo in realtà è una grande miscellanea di sensazioni. Intanto io sono ospite di uno spettacolo che è di Giovanni Guazzini, c'è una notte alla Cortara Bandarusa dove se non ci sono io c'è la danza del ventre o il flamenco o altre cose, e che comunque sempre mirano al vedere le culture europee e nordafricane come unite, come poi un discorso che adesso fa sempre Tahar Ben Jalloun molto giustamente, cioè è inutile farsi la guerra dal momento in cui siamo veramente legati da un'origine comune. Insomma, non si può ignorare il fatto che non esisterebbe il dolce stil novo senza la poesia provenzale, cioè, che Dante sapeva il provenzale, che Cavalcanti sapeva il provenzale, che i trovatori e le trovatrici erano la lettura contemporanea che facevano i nostri poeti toscani. Quindi, insomma, come dire, si torna un po' all'origine di tutto, mescolandolo però con una serie di altre sensazioni, perché abbiamo anche musicisti indiani, per cui però anche la musica indiana è legata, no? Loro lavorano in trio sempre, perché insomma, è dimostrato ed è notorio che i moduli della il modulo della poesia araba e quella indiana hanno rapporti filologici, diciamo, stretti. Quindi sto facendo anche per voi un po', spero di non dire mischerate. Ecco, a questa domanda ho risposto.
La dimensione orale della poesia viene sacrificata troppo spesso in Italia. Invece la tradizione araba è quella di una poesia che una volta scritta viene musicata e cantata. Quali sono le tue idee rispetto a questo tema?
Beh, allora intanto diciamo che le poesie che purtroppo io leggo erano a loro volta cantate, perché la maggior parte dei testi che leggo sono sonetti, sonetto vuol dire piccolo suono, erano scritte per essere musicate e cantate, quindi il fatto che io le reciti è un fatto anacronistico rispetto alla loro realtà originaria, perché venivano tutte musicate. Quanto a quel che ne penso io, io penso che fondamentalmente la poesia non sia scrittura, abbia una tridimensione o una bidimensione, dove l'aspetto così concettuale del significato è assolutamente pari, se non inferiore, a quello del significante, cioè del suono, non fosse altro per ragioni metriche. In questo caso sono sonetti, oppure le traduzioni sono traduzioni scritte da poeti. Non leggerei mai una poesia tradotta, una traduzione letterale, perché non suona, perché non ha la sua reale dimensione. La poesia è musica, non è musicale, è musica di per sé, musica della voce parlante e non cantante. E questo dovrebbe valere e vale in realtà per tutti, però una dimensione che adesso sta prendendo piede anche in Italia, però con molta lentezza. Diciamo, io lo faccio da quando avevo 14 anni, no 40, e adesso si comincia a capire che questo è un po', come dire, un po' la norma, cioè, un conto è la prosa, la narrativa, un conto è la poesia che è collegata alla musica di sua per sua natura.
Hai tradotto molta poesia anglofona, Anne Sexton, John Donne, anche Sylvia Plath. La tradizione anglofona ha, oltre l'oralità, anche una dimensione epica. Secondo te, questi elementi, quale influenza e quale possibilità possono offrire alla nostra poesia?
La poesia americana aveva una dimensione epica fino agli anni 60, e adesso la situazione è diversa e non me la sentirei di parlare della poesia americana attualissima perché non la conosco. Io mi sono occupata di poesia americana dell'area della Beat Generation, anche se non ho tradotto la Beat Generation, che però, come è noto, oltre che epica, era altamente performativa. Anne Sexton, che è la poetessa che ho tradotto di più, era una performer, cioè lei parlava proprio di rewriting stage, cioè di riscrittura spettacolare, nel senso che scriveva dei testi, ma poi li adattava al momento delle performance e lavorava con i musicisti. Per cui non è casuale la scelta. Io ho molto tradito traducendo perché volevo interpretare nella maniera più adatta quella che era la sua intenzione fondamentale, cioè proprio non la oralità, la vocalità e la teatralità della poesia. Però si aprirebbe un grande argomento perché lì è tutto legato alla questione femminile, a come mai la poesia femminile sia intrinsecamente teatrale, che cosa questo significhi, che forse non è il caso di affrontare in questa sede. Diciamo però, diamo per buono che la poesia femminile contemporanea, di cui io faccio parte come autrice in proprio, è collusa, direi, col teatro, con la vocalità, con la performatività, più che con l'oralità, che è un concetto piuttosto arcaico. Cioè, un conto è l'arcaicità del sonetto detto cantato, della poesia araba che è scritta per essere musicata, eccetera. Quella oralità, cioè, fa parte di un discorso antropologico oltre che filologico. Mentre nel caso della poesia femminile contemporanea, novecentesca, dalla seconda metà del Novecento in poi, penso anche ad Amelia Rosselli, che era musicista, oltre che poetessa, ci sia proprio una specificità. Poi ci sono anche poeti che suonano, ma le donne proprio lo fanno sistematicamente, io credo per ragioni storiche, perché fondamentalmente la poesia femminile nasce nel Cinquecento con le cortigiane illustri, e qui si tratta di poesia cortese, non per caso, che si accompagnavano con la chitarra a 10 corde, Gaspara Stampa e le varie attrici poetesse della commedia dell'arte. Non c'era scissione e quindi non c'è scissione storica, per cui esiste effettivamente un filo rosso che congiunge la poesia femminile mondiale in un rapporto con la musica, fermo restando che poi esistono anche le donne che imitano gli uomini, quindi fanno poesia solo per gli occhi. Naturalmente tutto quello che dico io è tendenzioso, ideologico e militante, perché sono chiamata a esprimere una scelta estetica, non a fare una cosa didattica, come ovvio, quindi esagero nelle mie esternazioni. No, però ci siamo capiti, cioè è la linea che seguo. Anche nel mio prossimo libro, che uscirà, Lo dittatore amore, che si sottotitola Melologhi e che in teoria andrebbe tutto musicato se in Italia ci fossero, diciamo, delle possibilità reali di farlo. Invece capita purtroppo ancora occasionalmente che la poesia possa collaborare con la musica per ragioni proprio finanziarie, di mancanza di finanziamenti alla cultura, fondamentalmente. Però il mio prossimo libro, Melologhi, è per ora in gran parte musicato e dovrebbe esserlo completamente. E qui per la cronaca, il libro che uscirà con CD, in questo caso il CD non c'è, però ecco, se lo fai vedere, dietro ci sono pure io, c'ha questo sottotitolo Melologhi, e buona parte di essi, come Penelope per esempio, che non è presente in questo libro, è un altro testo mio che io chiamo Monomelologo, che è stato musicato, ma è diventato addirittura un atto unico lirico anche in un caso, cioè diciamo solo testi malleabili alla musica.
Fucile Mute ringrazia Rosario Lorusso, è stato un bell'incontro e ti aspettiamo nelle nostre zone per un altro spettacolo.
Me lo auguro vivamente, spero proprio, è già stata a Pordenone, ci sono.